Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ed eccoci tornati a Magneticast, il nostro podcast, il nostro appuntamento dove cerchiamo di conoscerci meglio e anche farci conoscere. Quest'oggi abbiamo Nicola Lecchi con noi. Ciao Nico!
Ciao!
Grazie mille per aver accettato di passare questi 20 minuti più o meno mal contati in nostra compagnia.
Bene, salterò il pranzo però.
Grazie, tanto non mangi niente, se non mi sbaglio mangi bacchi di goji, il muschio, il
kale. Qualcosa del genere, però ogni tanto qualche proteina la metto giù.
ok, vabbè, tanto non ti servirà molto tempo. Allora, partiamo da cosa ti ha portato in Magnetic Media? Sono tanti anni che lavori in Magnetic Media, sei uno dei primi, forse Marco è stato il primo, tu il secondo, esperti di MDM in azienda e forse anche tra i primi o i massimi esponenti a livello nazionale. Esagero?
Se parliamo di Jamf, è vero. Se parliamo di MDM in generale, non sappiamo, non abbiamo questi report. Il primissimo in azienda probabilmente è stato Rolando, relativamente agli MDM. Marco è stato il primo, è il mio mentore su Jamf. Oggi Marco mi ha delegato questa cosa, per cui è il mio compito principale in Magnetic Media. Cosa mi ha portato in Magnetic Media? La domanda sarebbe chi mi ha portato. Guarda caso, proprio Marco. In una giornata in cui eravamo in giro per i fatti nostri, io e Marco, mi ha detto: ma perché non vieni a lavorare per un'azienda giovane, dinamica, con belle prospettive? Io ero un giovane studente di informatica all'Università di Milano.
E come digli di no?
Era pane per i miei denti. E così nasce nel 96, 97, non mi ricordo più neanche quando, esattamente, la mia prima esperienza in Magnetic Media.
Caspita, quanto tempo! Perché dici la tua prima?
Prima perché c'è stato un periodo in cui io mi sono allontanato da casa e quindi per forza anche da Magnetic Media, perché i miei studi in informatica non erano appassionanti per me. Ho deciso di cambiare facoltà, ho deciso di studiare archeologia orientale e negli anni 99-2000 l'unico modo per studiare archeologia in Italia era la facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna con sede a Ravenna.
Wow, però aspetta, apriamo una parentesi, perché passare dall'informatica e lavorare anche in campo informatico e scegliere di studiare archeologia orientale non è proprio così lineare come passaggio.
Ma come?
Cos'è che ti avvicina?
Perché no? Sono due cose che vanno assieme tutti i giorni, no?
E certo, avevi visto Indiana Jones probabilmente.
Assolutamente, tutti quelli che hanno studiato archeologia della mia generazione sono tutti figli mancati di Indiana Jones. Ovviamente, come dice lui stesso, la X non è mai il punto dove scavare e lui è il primo che lo fa. E quindi noi tutti abbiamo seguito queste orme.
Ok. Dai, scherzo a parte, cos'è che ti ha avvicinato? Cos'è che ti ha portato ad una scelta così radicale?
Ma la scelta è stata dovuta al fatto che la facoltà di informatica non mi stava dando quello che volevo. Troppa teoria, non era quello che cercavo. E quindi ho voluto dare sfogo ad un'altra mia passione, oltre alla tecnologia. Io sono appassionato di storia antica, ma soprattutto di storia dell'umanità, da dove veniamo, perché siamo così, e in particolar modo dell'inizio della civilizzazione. E quindi diciamo che i romani per me sono recenti, la storia recente, e quindi vuol dire sì, sumeri, egizi, ma anche prima il neolitico, proprio una cosa di quel tipo, che so che è protostoria, vabbè, però lasciamo stare i dettagli. Diciamo che la mia parte umanistica è uscita e ho voluto dargli sfogo. Ma il destino per me ha giocato un brutto scherzo per l'università. Dopo 33 esami, di cui 28, 30 lode,
sì,
ho preparato la tesi e non l'ho mai discussa. E quindi alla fin fine non sono laureato nemmeno in archeologia, però vabbè.
Ma dai, ma perché?
Avevo ricominciato a lavorare per Magnetic Media. No, adesso a parte gli scherzi, non è stata quella la causa, ma sono stati diversi fattori, col senno di poi probabilmente uno potrebbe anche ripensarci, ma in quel momento ero preso da altro, dal lavoro, dalla cominciare a creare una famiglia, e quindi siccome la mia formazione l'avevo fatta personalmente e mi bastava, ho dato priorità ad altro e ho scelto di non concludere formalmente gli studi.
Wow, ma quindi non hai mai avuto l'obiettivo veramente di girare il mondo, di fare scavi, che ne so?
Se vuoi far la fame, sì.
Ok.
No, c'è stata un'opportunità all'università del mio professore di archeologia iranica che mi aveva proposto di restare all'università, ma come spesso accade ci vogliono 2 o 3 anni da attendere e io a 28 anni non avevo più tempo da attendere, per cui non c'è stata la coincidenza di tempi.
Ok. E sei tornato in Magnetic Media?
Sono tornato in Magnetic Media prima di concludere gli studi, quando sono l'ultimo anno sono tornato a vivere nel paese qua a fianco, a Capriate San Gervasio, per chi lo conosce, e quindi sono tornato a lavorare in Magnetic Media e a quei tempi ho reiniziato a lavorare con Rolando, con cui avevo iniziato a lavorare ai primi tempi, e a quel tempo eravamo al Dibit. Per chi ha avuto conoscenza o esperienza di quei tempi, noi eravamo quelli del MEC all'ospedale San Raffaele di Milano, e ci sono stato anche quando Rolando è andato via, e ci sono stato per ben 13 anni prima di dedicarmi al mondo degli MDM.
Ah, ok. Infatti ti volevo chiedere come ti, se era fin da subito dedicato agli MDM oppure se era stato un...
No, non esistevano 25 anni fa gli MDM, per cui proprio...
Non guardarmi così con sufficienza, ti faccio le domande per fartele raccontare.
Sì, va bene.
Ovviamente sapevo benissimo che non ci credi neanche, non ci credo neanche io, quindi... Ok, e siamo arrivati ad oggi. Ma so che hai un po' paura a farti questa domanda, però. So che hai un'altra grande passione.
Quale sarà?
Ma quale sarà?
Non lo sa nessuno con la mia passione. Allora, la mia passione sì, nasce con la corsa, ho intuito quello che stavi dicendo, ma in realtà è per lo sport di endurance, cioè lo sport di fatica, per intenderci. Nasce con la corsa quando, non tutti lo sanno, non tutti mi conoscevano allora, pesavo 100 kg all'incirca, più o meno come te adesso.
Sì, okay. Esatto.
Solo che io ero alto già quasi 1,90. Stanco di avere il fiatone e fare le scale, mi sono rimesso a correre. In un paio d'anni sono passato dal corricchiare a fare una maratona, grazie a una scommessa fatta con un amico. Quindi inizio facendo la maratona di Roma, la più bella delle maratone d'Italia. Poi, per diversificare un po' l'allenamento, perché una persona pesante come me rischia di infortuni, ho aggiunto il nuoto e la bicicletta, e a un certo punto dicevo, ma perché non li mettiamo tutti insieme? Mettere insieme queste 3 discipline vuol dire nuotare, pedalare, correre, per gli amici triathlon. Ovviamente anche lì si inizia da poco, si fanno gli olimpici, gare di un paio di ore.
Le olimpiadi, tanto per iniziare basso.
No, l'olimpico è una disciplina, diciamo, alla portata un po' di tutti, sono una gara di un paio d'ore. Poi si fanno quelli che si chiamano i medi e i lunghi, tant'è che oggi i miei obiettivi sono fare degli Ironman. Per chi non sapesse che cos'è un Ironman, è una gara, per una persona del mio livello dura circa 12 ore, in cui si nuota per 3,8 km in acque libere, quindi fiumi, mare. Poi si toglie la muta, si sale in bicicletta e si fanno 180 km, quando va bene in piano, quando qualcuno è un po' più audace anche in montagna. Finito quello, dopo 6 ore di bicicletta, si parte per correre la maratona.
In quanti giorni mi hai detto, più o meno?
0,33 giorni.
Io mi stanco a farle in macchina queste distanze, figurati.
Mezza giornata, più o meno dalle 8 del mattino alle 8 di sera.
Adesso scherzo a parte, ho anch'io amici che fanno triathlon e li ammiro un sacco per la forza mentale, in realtà, che penso che sia quella la discriminante per fare questo tipo di attività. Sia per iniziarle, per mantenerle, per poterle a termine quando stai soffrendo, perché dai, soffri in quelle 12 ore.
Sì, soffri, ma la cosa difficile non è la gara, è la preparazione. La gara vai, tu sai che quella giornata è dedicata a quello. Soffri fisicamente, ma sai cosa aspettarti, sai quali sono i tuoi punti critici, sai come superarli dopo un po' di esperienza. Ma la cosa difficile è la costanza di tutti i giorni trovare spazio fisico e mentale di potersi allenare. Fisico perché bisogna organizzarsi con impegni tutti i giorni, certo, lavoro, famiglia, certo, che altro. Certo. Mentale perché è innegabile che a tutti ogni tanto piace stare sul divano. A chi più
e a chi meno. Ok, vabbè, visto che sei qua, sei arrivato a parare. Però ti chiedo una cosa, tornando agli albori, perché qualche anno fa anch'io avevo iniziato a correre. Ho detto, mi metto in forma, vado a correre, faccio la mia mezza maratona. E quindi stavo lavorando per... Nell'arco di 2 o 3 settimane che andavo a correre con costanza mi è uscita una fascite plantare, quindi un'infiammazione di tutta la parte del tallone sotto il piede, che mi è passata con 2 anni, penso, di attesa e di cure. Quindi ti volevo chiedere, com'è che hai iniziato a correre quando pesavi come me, quindi intorno al quintale?
Ho iniziato a correre disfandomi i polpacci e okay. Tallone, che altro. Bisogna prendere, per chi è appassionato, per chi si sta avvicinando alla, diciamo, allo star bene, perché io lo reputo una disciplina per star bene, la corsa o comunque la disciplina di endurance, bisogna avere un paio di accortezze. Uno, fare una visita medica per verificare di non avere problemi cardiaci o problemi importanti che non impediscano di fare questa attività, perché è bello, ma la salute è prima di tutto. Dopodiché non serve avere l'ultimo abbigliamento di grido, la griffata o che altro, ma serve avere un paio di scarpe adatte al proprio piede. Negozi specializzati sì, possono essere d'aiuto, e questo paio di scarpe ci evita, quando siamo in sovrappeso e abbiamo una tecnica non corretta di corsa, a evitare i traumi dai piedi alle gambe. Se corri con le ciabatte probabilmente ti viene la fascite plantare.
Non correvo con le ciabatte, però probabilmente avevo una scarpa sbagliata, ma butto lì, perché il resto del completo era bellissimo, è preso nuovo dallo store della Nike, ero bellissimo.
È proprio lì il punto, completo bellissimo, scarpa sbagliata, è l'errore cosiddetto da principianti.
Dovevo magari partire dal nuoto.
Ecco, il nuoto è una disciplina che consente di partire a qualunque livello, a qualunque condizione fisica, anche se sei in sovrappeso. Il tuo peso è sostenuto dall'acqua e per cui vedi di far fatica. Però finché non ti viene il fiatone, non dimagrisci.
Ma la smetti di dire che sono sovrappeso, le ossa grosse.
L'hai detto tu.
Non è vero. Ma quindi il passaggio dalla passione per lo sport a nutrirti di muschi e licheni è stato
In realtà, allora, la mia dieta vegetariana, tanti sanno, io sono vegetariano, nasce molto prima.
Ok.
Io sono diventato vegetariano per una scelta etica, non tanto relativa al fatto di rispettare la vita degli animali, ma in quanto è una delle possibili scelte di sostenibilità, perché okay, il costo della carne è poco sostenibile, cose di questo. Quello che stiamo facendo oggi noi nel green con le Tesla, con l'edificio che consuma poco, si può fare anche con la dieta, e quindi di fronte ai problemi di fame del mondo una delle possibili risposte è avere una dieta a minore impatto. Ok. Poi c'è anche la parte etica verso il rispetto della vita in generale, questo sì. Questo, quando ho cominciato, sono tornato a fare sport dopo che le mie figlie erano cresciute, si è combinato nella ricerca di un modo per star bene, e quindi anche nella dieta cercare di provare a essere attento a quello che si mangia. Sappiate che anch'io mangio il cioccolato, anch'io mangio i dolci, non sono così talebano nel mangiare. È tutta una scena quello che faccio. Quando vado a casa
sono carbonari che volano.
Mi concedo anch'io i miei sfizi, e non è così una dieta così rigida. Per cui nasce prima la dieta vegetariana dalla vita sportiva.
Ok. Hai mai pensato, sei interessato ad alimentarti con gli insetti? Che anche questa...
Prima di tutto con gli vegetariani e gli insetti, cazzo di domanda fai?
Cioè, magari.
Sono insetti, sono animali, i vegetariani non li mangiano. Dal punto di vista nutrizionale sembrano essere particolarmente interessanti, perché hanno una quantità di proteine e sembra essere un alimento bilanciato. Io vi racconto che in un viaggio in Kenya ho visto la mia guida kenyota mangiare una cavalletta viva, e probabilmente non mangerò mai più un insetto in vita mia.
Due zanzare al sangue.
Guarda, veramente è una cosa orribile. Però i nutrizionisti dicono che potrebbe essere il cibo del futuro, perché c'è in grandi quantità e è equilibrato da un punto di vista nutrizionale.
Wow, speriamo di no. Che paura che mi fa questa cosa.
Preferisco la dieta mediterranea.
Sì, grazie. Vinciamo a mani basse, così.
Sì, vinciamo a mani basse sia per gusto che per qualità, per cui non c'è molto da aggiungere su questo.
Ah, ok, ma quindi se mi voglio mettere in forma mi dai una mano come personal trainer?
Certo.
Secondo te ce la facciamo o sono un caso disperato?
Tutti lo possono fare. Il lunedì sera abbiamo istituito la corsetta MMNN, per cui portate le scarpette lunedì sera, 6:15 appena finito di lavorare, si prende, si va giù al fiume, si corre. Quando fa caldo partiamo da giù, quando fa meno caldo partiamo da qua.
Ok.
E recentemente Damiano ci ha messo a disposizione anche il bagno con le docce, per cui sì, cosa volete di più? Manca solo la voglia di correre.
Non dovevo uscire dal gruppo. Così.
Rientra nel gruppo.
Ok. Grazie Nico, siamo arrivati alla fine, ma prima di questo ti volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di sport, abbiamo intravisto anche però una vita familiare al quale ovviamente sei, anche in base a quello che dicevi prima, molto legato. Com'è che riesci a far conciliare le due figlie, giusto?
Due figli ho io, una di 15, una di 12 anni.
Quindi la vita familiare con un'attività sportiva che ovviamente ti impegna tanto tempo, certo, tutti i giorni.
Allora, la È abbastanza facile la cosa, per quanto sembrerebbe strano, perché l'attività di sportiva di fondo fa produrre degli ormoni al corpo che si chiamano endorfine, per cui ti fa star bene, che è il motivo per cui le persone continuano a fare questa cosa. Tutti ci chiedono, ma per chi te lo fa fare di correre così tanto? Perché alla fine siamo fatti di endorfine, cioè proprio fatti in senso drogati, che ti fanno star bene. Queste droghe prodotte dal nostro corpo non solo ti fanno star bene, nel senso che vai in giro con un sorriso come se avessi vinto la lotteria per un paio d'ore, ma ti permettono di rilassarti e quindi avere più pazienza e essere una persona migliore anche dopo l'attività fisica. Quindi, dal punto di vista del tempo, mi alzo la mattina alle 5:30 e faccio allenamento prima di venire al lavoro, perché non ho tempo da rubare ad altre attività, a volte anche alla sera. Per cui il tempo non è un problema se si sceglie di fare quello e non fare altro. E questo, come dicevo, siccome mi porta a essere una persona migliore, sono una persona migliore anche con la mia famiglia. E quindi è una motivazione la famiglia, non diventa un ostacolo. Però ovviamente bisogna sacrificarsi e alzarsi presto la mattina per riuscire a farlo.
Fai parte del club delle 5 del mattino?
Sì. Stamattina 6:30 io ero in piscina.
Gli ho fatto per 2 settimane, confermo che mi sentivo benissimo, poi mi è bastato 2 giorni non riuscire ad andare e basta.
La costanza è il segreto, comunque la chiave vincente di questo stile di vita, se vuoi, cioè l'essere, fare sport per star bene con se stessi e con gli altri. La costanza, fare tutto una volta serve a poco, niente, se non a farsi male.
Certo, si vede che ho sbagliato l'approccio, però ti prenderò come guru se mi dai disponibilità.
Sei messo bene, allora.
Esatto, per rimettermi in forma. L'ultima cosa, un regalo per i nostri ascoltatori, quindi un film, un libro, un viaggio, una ricetta, insetti a parte ovviamente, un workout, qualsiasi cosa che credi ti identifichi e che hai voglia di condividere con noi.
Allora, io consiglierei un libro, che mi sembra la cosa più, se vuoi, storica che c'è, okay. Visto che siamo persone di tecnologia e oggi le informazioni passano troppo in fretta, non abbiamo tempo di dedicarci a sufficienza all'approfondimento. È un libro datato, letto ai tempi dell'università, ma che credo che sia ancora attualissimo. Si chiama Armi, Acciaio e Malattie e racconta il perché oggi siamo quello che siamo. Racconta gli ultimi 13.000 anni di storia. È un saggio, so che è impegnativo, ma è assolutamente accessibile a chiunque, non serve qualunque formazione. Questo libro consente di avere una visione diversa di quelle che sono alcune dinamiche geopolitiche, di dinamiche di etnie e di forze di disparità tra il nord e il sud del mondo, per esempio. A me è appassionato, mi è appassionato da ragazzo, mi è capitato di rileggerlo da un po' più grande, per cui lo consiglio a tutti quanti.
Ok, Armi, Acciaio e Malattie.
Gli ultimi 13 anni della nostra storia.
13 anni? 13.000.
13.000 anni.
Ah, ok. Va bene, va bene. Grazie mille, grazie per essere stato con noi quest'oggi, grazie per le perle e anche per il consiglio finale. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi, a presto. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.